Buenos dias, world, from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Il podcast che vi racconta le tecnologie, le persone e le startup che stanno cambiando il nostro futuro attraverso la ricerca, l'innovazione e la capacità di portare le soluzioni sul mercato.
Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle martì.
Benvenuti o bentornati a The Future Of. Questo è lo spazio dei curiosi di futuro. Io sono Andrea Ferrante e come sempre vi racconto l'innovazione, la tecnologia e le start-up che stanno cambiando il modo in cui vivremo domani. In questa puntata numero 114 della stagione numero 5 andiamo a vedere i 7 argomenti della settimana. 1. Entra in funzione il più grande impianto al mondo di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica. 2. Il Washington Post smentisce Apple. Il servizio chiedi all'app di non tracciare risulta piuttosto inefficace. 3. Un gruppo di ricerca di Samsung lancia una tecnologia per mappare il cervello e fare copia e incolla dello stesso sui chip neuromorfici. 4. In Giappone viene frantumato il precedente record di velocità di internet. Ora si viaggia a 319 terabit al secondo. 5. Amazon lancia Astro, il primo robot domestico. $999 di prezzo per avere che cosa esattamente? Lo andremo a scoprire insieme. 6. DeepMind realizza previsioni meteorologiche a breve termine di grande successo, una delle sfide più complesse per gli algoritmi e più utile per le tante tipologie di utenti che beneficiano di questa informazione. 7. Un punto di vista nuovo sul chip crunch ci arriva da un articolo interessante che sostiene che la materia prima scarseggia anche per colpa di architetture vecchie decenni.
Silence, please.
La prima buona notizia della settimana è l'apertura del più grande impianto di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica del mondo. Incastonato tra i vulcani dell'Islanda, Orca, questo è il nome della struttura, è un semicerchio di ventilatori giganteschi che ricorda un po' un girone dantesco. Le ventole sono incorporate in scatole delle dimensioni di un container e una volta che l'anidride carbonica viene aspirata e separata dal resto dell'aria, si mescola con l'acqua e poi viaggia in profondità attraverso una rete di tubi dove il carbonio si raffredda e si solidifica. Attraverso questo processo, Orca può intrappolare e sequestrare, si usa proprio questo termine, 4.000 tonnellate metriche di anidride carbonica all'anno. La cattiva notizia è che tale volume equivale appena a circa 3 secondi di emissioni di CO2 umane e viene al prezzo di costi di costruzione importanti e dopo 18 mesi di lavori. Ma non è nemmeno questo il problema. Come per molte tecnologie emergenti, la cattura diretta dell'aria è costosa. Circa $600 per una tonnellata metrica di anidride carbonica. È vero che entro la metà del secolo gli esperti si aspettano che tale valore scenda a $100, ma anche a questo prezzo, pensate, rimuovere tutte le emissioni annuali di carbonio dell'umanità costerebbe più di 5 trilioni di dollari all'anno e 50.000 impianti delle dimensioni di Orca sparsi sull'intero pianeta. Insomma, bene ma non benissimo. se aspettiamo che questa tecnologia da sola risolva il problema, siamo ancora nel campo delle pie illusioni. La seconda notizia della settimana riguarda la privacy e il mondo Apple. Parliamo di marketing che ci offre delle false sicurezze. Sul vostro iPhone avrete forse appreso che esiste un pulsante, un'istruzione che dice «chiedi all'app di non tracciare». Ma dietro le quinte alcune app continuano a spiarci comunque. Almeno secondo un'indagine condotta dai ricercatori del produttore di software per la privacy Lockdown e dal Washington Post. Un gioco come Subway Surfers, per esempio, inizia a inviare a una società di pubblicità esterna chiamata Chartboost 29 tipologie di dati molto specifici sull'iPhone, tra cui l'indirizzo internet, lo spazio di archiviazione libero, il volume attuale, anche il livello della batteria e molti altri. Tutto questo ovviamente dopo che avete detto di non voler essere tracciati. Si tratta di dati unici e raccolti con un grado di precisione tale che potrebbero essere utilizzati dagli inserzionisti per identificare quello specifico iPhone e targetizzarne l'utente. Lo studio in questione conclude che le protezioni di tracciamento dell'iPhone non sono per nulla così complete come la pubblicità di Apple potrebbe suggerire. Hanno scoperto che almeno 3 popolari giochi per iPhone condividono una quantità sostanziale di informazioni di identificazione con le aziende pubblicitarie, anche dopo che è stato chiesto di non tracciare. Tra le app esaminate da Lockdown, cliccare il pulsante Don't Track non ha fatto alcuna differenza nel numero totale di tracker di terze parti a cui le app si sono rivolte ed il numero di volte in cui le app hanno tentato di inviare dati a queste aziende è diminuito solo del 13%. Possiamo dire che sembra solo uno specchietto per le allodole? Che poi gli esperti o i legali, appunto per motivi legali, chiamino questa attività digital fingerprint invece che tracking, io ci vedo poca differenza sostanziale. La terza notizia dal futuro ci arriva dal mondo Samsung. E se anche siamo abituati a prendere con le pinze le informazioni spesso ottimistiche e infarcite di hype del mondo corporate, la ricerca di cui vi sto per parlare è davvero notevole. Il solo titolo della ricerca dovrebbe farci drizzare le antenne. Neuromorphic Electronics Based on Copying and Pasting the Brain, che tradotto suonerebbe più o meno elettronica neuromorfica basata sul copia e incolla del cervello. L'essenza della visione proposta dagli autori è chiaramente riassunta dalle due parole copia e incolla. Il paper, infatti, suggerisce un modo per copiare la mappa delle connessioni neuronali del cervello usando una innovativa struttura di nanoelettrodi e poi per incollare questa mappa su una rete tridimensionale ad alta densità di memorie a stato solido, tecnologia per cui Samsung è leader mondiale. Obiettivi? Attraverso questo approccio di copia e incolla, gli autori prevedono di creare un chip di memoria che approssima le caratteristiche informatiche uniche del cervello. Basta potenza, facile apprendimento, adattamento all'ambiente e persino autonomia e cognizione. Un vero e proprio reverse engineering del cervello. L'obiettivo originale dell'ingegneria neuromorfica, branca di studi nata negli anni 80, era quello di imitare struttura e funzioni delle reti neuronali su un chip di silicio. Un compito difficile, perché ancora oggi abbiamo una conoscenza limitata del gran numero di neuroni che sono cablati insieme per creare le funzioni superiori del cervello. E così, appunto, si parlava di imitazione. Se dall'imitazione passiamo ad un copia e incolla del reale, ovviamente tutto cambia. Ma non sono tutte rose e fiori, come sempre accade in questi casi. Il passaggio all'applicazione, alla parte applicativa di questa tecnologia, non è comunque banale. Dal momento che il cervello umano ha circa 100 miliardi di neuroni ed un migliaio di volte in più di connessioni sinaptiche, il chip neuromorfico definitivo richiederà circa 100 trilioni di memorie, mica poco, ma del resto è proprio uno dei campi di expertise di Samsung. La quarta notizia dal futuro ci arriva dal Giappone. Ingegneri del sollevante hanno stabilito un nuovo record mondiale di velocità su internet, tanto veloce da riuscire a scaricare quasi 80.000 film in un solo secondo. Oppure, se vi piacciono i videogames, scaricare l'intero pacchetto da 220 GB dell'ultimo Call of Duty richiederebbe appena 0,0055 secondi. Il nuovo record è di 319 terabit al secondo ed è il doppio del precedente record mondiale di velocità di internet e circa, udite udite, 7,6 milioni di volte più veloce della media di quanto abbiamo nelle nostre case. Per sbriciolare il record precedente, i ricercatori del National Institute of Information and Communications Technology del Giappone hanno sviluppato una fibra ottica sperimentale con 4 nuclei invece di uno solo. Hanno poi combinato la loro fibra con un laser che lanciava impulsi a diverse lunghezze d'onda, oltre ad aver utilizzato diverse tecniche di amplificazione del segnale. Il tutto in grado di performare, senza cadute, trasportando dati ad oltre 3.000 km di distanza. Ovviamente anche in questo caso non aspettatevi di vedere questa fibra nelle nostre case a breve. Il costo è l'aspetto negativo, oltre al fatto che nessun provider oggi dispone di tale tecnologia e tra l'altro nessun normale disco fisso a stato solido potrebbe tenere il passo con queste velocità di trasferimento dei dati. Però c'è un tema interessante in prospettiva. Il team è riuscito a comprimere questa nuova struttura nello stesso spazio occupato da un cavo di fibra ottica attuale, il che potrebbe, almeno in linea teorica, facilitare una più rapida adozione. Gli scopi, in ogni caso, non sono B2C. Si spera infatti che tali fibre possano consentire una trasmissione pratica ad alta velocità di dati nel prossimo futuro, contribuendo alla realizzazione del sistema di backbone a lunga distanza necessario per la diffusione di nuovi servizi di comunicazione oltre il 5G. La quinta notizia della settimana la potremmo intitolare l'inutilità di Astro, se dietro non ci fosse Amazon. Ed in ogni caso, non ci si può non fermare a pensare per un attimo ad un futuro in cui robot dalle forme più svariate entreranno nelle nostre case. Ovviamente con funzioni cognitive e capacità di interazione superiori a quelle degli attuali tostapane, altrimenti potremmo serenamente affermare che di robot in casa ne abbiamo già bizzeffe. Amazon ha annunciato martedì il suo tanto vociferato robot domestico, si chiama Astro e sarà venduto per $999, inizialmente a un pubblico selezionatissimo di sperimentatori. Astro è grande come un cagnolino, gira per la casa su 3 ruote, di cui 2 grandi che gli impediscono di rimanere bloccato e una più piccola per ruotare. Ha una telecamera che si alza su un piccolo braccio e quindi può tenere d'occhio la casa. Astro pattuglia in vostra assenza più o meno come farebbe un cane da guardia. Può anche seguirvi e riprodurre musica o mostrare programmi televisivi sul suo touchscreen da 10 pollici. Può riconoscere i volti, può caricare 2 bibite nel vano portaoggetti posteriore e portarle dove voi gli date istruzioni di portarle. In pratica, un incrocio tra Ring ed Echo su 3 ruote. Oppure un occhio in più a casa per persone fragili, anziane o bambini, che sarebbe forse l'unica vera utilità per ora di questo strumento. La penultima notizia della settimana ci parla ancora di grandi progressi nel mondo dell'intelligenza artificiale, in questo caso applicata al meteo. Lavorando con il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, DeepMind ha sviluppato un tool di deep learning chiamato DGMR che può prevedere con precisione la probabilità di pioggia nei prossimi 90 minuti, una delle sfide più difficili per le previsioni del tempo. Prevedere la pioggia, specialmente quella forte, è fondamentale per molte industrie, dagli eventi all'aperto, all'aviazione, ai servizi di emergenza. Ma farlo bene è difficile. Capire quanta acqua c'è nel cielo e quando e dove cadrà dipende da una serie di processi meteorologici come i cambiamenti di temperatura, la formazione delle nuvole, il vento e così via. Tutti questi fattori sono abbastanza complessi da soli, ma lo sono ancora di più se presi insieme, perché è grazie a questo che questa tecnologia è così vincente. Le migliori tecniche di previsione esistenti usano potenti simulazioni al computer della fisica atmosferica. Queste funzionano bene per le previsioni a lungo termine, ma sono meno buone nel prevedere cosa succederà nella prossima ora o giù di lì, campo noto come nowcasting. Ecco, per farla semplice, DeepMind fa il migliore nowcasting in circolazione sul mercato oggi, grazie a un approccio che non si basa tanto sulla capacità computazionale, quanto ad algoritmi trainizzati sulle famose GAN, che a quanto pare funzionano meglio di tutti. L'ultima notizia della settimana è un jacuzzi del sito Cleantechnica ai produttori automotive, che ci racconta un retroscena poco noto del famoso chip crunch che stiamo vivendo in questi mesi. La tesi è abbastanza semplice. I chip dei processori che le grandi e vecchie case automobilistiche usano nei loro veicoli sono più vecchi dei telefoni cellulari. Hanno progettato i loro circuiti sulla base di tali vecchi chip e li hanno usati per decenni. Hanno fatto il lavoro abbastanza bene, ma senza progredire. Ora, l'industria automobilistica ha bisogno di chip mediamente obsoleti ed i fabbricanti non sono disposti ad aumentare la capacità produttiva investendo per servire una tecnologia in parte arretrata. L'industria automobilistica ha bisogno di progettare nuovi circuiti stampati per chip più nuovi e sostituire i pezzi di antiquariato. Stanno resistendo all'investimento perché non hanno il know-how interno per farlo. Potrebbe sembrare solo un punto di vista piuttosto critico e schierato, se non che sono presenti aziende sul mercato che hanno già cambiato approccio ed infatti soffrono meno la crisi attuale. Il nuovo standard è quello di Tesla, un singolo circuito che fa tutto, dalla trasmissione del click per accendere la freccia agli altoparlanti audio, al funzionamento dei freni ABS e così via. Un singolo processore fa tutto. Tutto ciò che è elettronico può essere rivisto riprogrammando il computer centrale. La ragione per cui Tesla può continuare a produrre auto durante la carenza di chip è perché può sostituire un chip che scarseggia con un altro e semplicemente riprogrammare il computer sulle caratteristiche del nuovo chip. Secondo l'articolo, quei produttori che non possono o non vogliono fare la transizione si ritireranno o falliranno, perché il design del processore centrale è più economico da costruire, più economico da modificare e può anche sostenere un software completo di guida autonoma. E voilà, non sempre è colpa dei cinesi che avrebbero sbagliato le previsioni o chiuso le fabbriche durante il periodo della pandemia. Vi ringrazio di avermi fatto compagnia nell'ascoltare questa puntata numero 114 di The Future Of. Io sono Andrea Ferrante, vi aspetto la prossima settimana e come sempre vi raccomando di parlare di The Future Of e di farlo conoscere ai vostri amici, ai colleghi e dagli appassionati di futuro.
Buenos dias world from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.